We have some. Don't worry. Continue your program.
Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this.
Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's
Roger,
hollow.
That's
what the
enough.
Hell is that?
Go tango.
There's kind of light there now.
Roger, we got it, we've marked it. Lose communication. Bravo Tango, Bravo Tango. Don't get a bell, get a bell.
Buonasera, oddio che casino, aspettate. E buonasera, riproviamoci. Buonasera, sempre col solito accrocchio di cui la settimana scorsa. Questa è la sesta puntata, credo, di Lezioni Universali di Esistenza. Buonasera, maestro.
Io credo anch'io.
Credo anch'io come te e come D'Antonio Probo, il nostro ospite anche per questa puntata.
Benissimo, è sempre bello essere qui. E considerando anche che non posso fare altrimenti, sia per il mio ricco cachet, sia per le catene che mi legano i polsi in questo momento. Ciao maestro.
D'altronde non hai altro da perdere.
Siamo qui, come dire, a introdurre oggi.
Subito, veloce, dritto, vai pure.
Una figura molto importante sul panorama ufologico italiano. Oggi parliamo di Corrado Malanga.
Lo faremo perché, maestro, noi ti siamo seguaci e ciò di cui vuoi parlare te è ciò di cui vogliamo parlare noi. Quindi Corrado Malanga sarà l'argomento di questa puntata, però, io e il caro Antonio abbiamo preparato per te un esperimento. L'avevamo preparato la scorsa puntata, te lo faremo fare questa puntata, siccome è un esperimento che rischia di, disabilitarti, inficiarti?
No, allora, inficiare...
No.
Fisicamente?
Allora, torna al tuo posto, non mi alitare addosso.
Abbiamo microfoni.
Allora, sì, abbiamo... Poi così in déshabillé non mi sembra il caso. Comunque no, inficiarti no.
No.
Sicuramente... Allora, aspetta, vomitarti addosso lo consideri
un inficio...
Cioè, una cosa che può capitare, vero? Non è... Non conturba. Turba? Conturba?
No,
molto perfetto. Bene. È un esperimento
allora
leggerissimo per te.
Allora
è fatta. È fatta. Maestro, ti ricordo anche che questo è il momento... No, è la puntata in cui ci aspettiamo da te la bellissima rubrica sulle razze aliene che tutti bramiamo. Quindi... L'abbiamo messa giù. Allora, che cosa diciamo oggi? Corrado Malanga, esperimento in cui il maestro rischia di vomitarsi addosso e razze aliene. Questo è la...
Oggi parliamo di una razza succulenta.
Ma, succulenta.
Per facciamo... rimanere in tema.
Succulenta. Mettiamo, allora, sintesi. Abbiamo la sintesi, come sempre, la crocchia. Ci mettiamo 2 minuti, però mettiamo la sintesi di 2 puntate fa. Quella sulle piramidi bosniache, ti ricordi? E poi torniamo, via, viva!
Noi siamo la quinta razza umana sulla Terra. La NATO, da quanto ne sappiamo, è in combutta con alcune razze. Succede che nel presidio militare della città di Los Angeles scatta l'allarme. Un oggetto appare nel cielo. E come al solito gli americani daranno un ordine, ed è l'ordine di sparare. Da questo punto di vista gli ufologi si sono interrogati per anni. Si parla di una sentinella.
Cioè, perché non è stato un po' più lontano? Perché si è fatto scaricare addosso nel mezzo dell'artiglieria?
Magari perché quella sera si sentiva una star.
O alla fine che gli alieni avranno sentito.
Volevo dire, guarda che scudi.
Guarda che scudi lucenti. Io penso che sia l'inizio di un'escalation. Un'escalation di avvistamenti, un'escalation di abduction, un'escalation di interazione. USAF, che è un acronimo che sta per United States, United States sta per, non me lo ricordo bene che cazzo vuol dire USAF. Nel Nevada, se non sbaglio, anche era questa qui. Dove? Guarda caso.
Nel Nevada?
Nel Nevada, se non sbaglio, sì. Dove testimonia il fatto che c'era, non so, tipo 120 testate missilistiche nucleari all'interno di questa base, e in tre quarti d'ora di tempo 120 testate missilistiche sono state disattivate. Non da noi. Io vorrei fare un focus e riflettere su quella che è la funzione delle piramidi.
Allora, sì.
No, importante.
Certo.
Le piramidi servono a ottenere la vita eterna. E sono sparse per tutto il pianeta, perché non ci sono solo in Africa del Nord, in Africa centrale, in Europa, e in Sud America, e in Nord America, in Oceania e in Antartide. E ci sono anche in fondo al mare. È totalmente inerente. Sono state rivelate e, come dire, notate strutture analoghe anche all'interno di Castel del Monte. Sì, infatti la data della nascita della civiltà va totalmente rivista. Certo, e la trasmigrazione dell'anima avveniva attraverso l'acqua. C'era una sorta di impostazione simile a quella egizia, nel senso che c'era un comando alieno di una situazione di civiltà umana non così progredita. I nostri dei, gli alieni. Cerchiamo sempre di andare oltre, fuori da noi, quando invece basterebbe fare un piccolissimo passo dentro.
Ed eccoci, tolgo l'accrocchio, ci siamo di nuovo.
Io, che incredibile riassunto.
Sono i riassunti, alla fine ci faremo un bel disco, 24 dischi, 24 canzoni alla fine della prima stagione di Lezioni Universali di Esistenza. Sì, promesso. Intanto, invece, perché è appropriata questa sintesi? Trasmigrazione delle anime, piramidi, vita eterna, perché sono temi adatti a introdurre la puntata d'oggi, mio caro maestro?
Estremamente appropriati, perché ci permetteranno di arrivare alle origini di quello che è questo percorso, perché in realtà le piramidi e la trasmigrazione delle anime sono soltanto delle implicazioni, delle conclusioni, delle conseguenze di un percorso e di un discorso che incomincia molto prima.
Incomincia quanto prima?
Incomincia...
Soprattutto quanto prima, nel senso di quanto prima, cioè si sta mettendo un po' fretta forse, maestro?
No.
No, okay. Non lo sto facendo.
In quanto il tempo non esiste.
Ok, ok.
Deve sempre ripetere le stesse cose. Coincidenze?
Io non credo. In questa storia siamo negli anni, fine degli anni 80, inizio anni 90. Del 1900.
Grazie.
Non è una risposta a quale secolo comunque.
Quindi in questo senso non siamo prima delle piramidi, ma...
Aspetta, quale piramide?
Tutte.
Tutte.
Ok.
Ma no, non siamo prima delle piramidi, però siamo all'inizio di una storia che ci condurrà verso le piramidi.
Nonostante questa storia inizi circa... 2000 anni dopo, 4000 anni, quanti?
Sì, almeno dai 4 ai 6000 anni dopo, qualcosa del genere, a seconda delle piramidi che stiamo prendendo in considerazione. Però in questo caso la nostra storia inizia molto più vicino a noi, in Italia. Precisamente a Pisa, o comunque nella provincia di Pisa. Il professor Corrado Malanga è docente universitario all'Università di Pisa, presso la facoltà di chimica della stessa università, e arriverà a ricoprire la cattedra docente presidente del corso di chimica all'interno, insomma, dell'università.
Ricoprire la cattedra di cosa, scusa?
No, scusa, ricoprire il ruolo, volevo dire. Avere la cattedra, sono confuso.
Ricoprire il ruolo...
Un sottile velo di plastica per evitare che quando prendi...
Esatto.
Ricoprire il ruolo di cosa?
Di presidente
del corso di laurea. Devi stare attento perché sennò...
Presidente del corso di laurea.
Di quale sostanza sempre?
No, no.
La risposta era sempre quella.
Il professore, oltre a interessarsi di chimica e a pubblicare numerosi articoli scientifici su diverse riviste di settore accademiche, si interessa di ufologia. Sì, e all'inizio diciamo che circuita in quelli che sono gli ambienti un po' più istituzionali all'interno del circuito ufologico italiano, e però subito inizia a rivelarsi la vera natura di libero pensatore e in qualche modo applicatore del libero arbitrio, e quindi inizia a diventare subito un outsider in questo senso.
E lo fa grazie a...
Lo fa grazie a quelli che sono i percorsi che prendono i suoi studi. Lui si ha, diciamo che si potrebbe dividere il suo percorso di studi in tre grandi filoni. Uno è quello scientifico, prettamente scientifico, sì. E che riguarda anche appunto la sua carriera accademica.
Banalotto, se posso permettermi.
Io non darei giudizi, ma sono d'accordo.
Ok.
E poi c'è il percorso, in qualche maniera, diciamo, pseudoscientifico, che comprende anche il percorso ufologico, ma non solo. E poi c'è il percorso psicologico.
Psicologico.
Sì, secondo me invece è giusto. Ma forse è
psicologico.
Questo è più figo?
No, nel senso che...
Su quali di questi tre percorsi ci concentreremo oggi?
Oggi ci concentreremo su entrambi, su tutti e tre i percorsi.
Anche il primo?
Il primo no.
Ma il primo non si può
non dare. È interessante, maestro.
No, è interessante in quanto...
Ma quello scientifico? Lo fanno tutti.
Mi spiego.
Aspetta.
Non parliamo di tronconi che funzionano come delle camere stagne. Dovete cercare di aprire la vostra mente in questo
Devi
momento.
Devi acquisire una concezione olistica del sapere.
È che ho avuto problemi questa settimana, non ho fatto in tempo, però...
Prossima, di sicuro.
No, poi è appena iniziata, quindi vi assicuro che per giovedì, un giovedì,
un giovedì qualsiasi.
Sì, 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 sì.
Ok, grazie.
Portaci a fondo, maestro, portaci a fondo.
Io vorrei appunto sottolineare il fatto che questi tre diversi campi del sapere hanno tutti e tre contribuito a sviluppare quella che è una macroteoria, una teoria che può equivalere a un sistema in qualche modo.
Ha un nome questa teoria?
No.
Ma volendola definire ora fra noi e noi, la potremmo chiamare?
Un nome di donna io sceglierei.
Come allora, il tornado degli Stati Uniti d'America.
Il professor Malanga, Tina, per esempio. Il professor Malanga utilizza spesso il concetto di Evideon, ma questo lo vedremo più avanti.
Ti piace proprio Evideon come nome?
Non mi dispiace, non capisco se è un animale, un anziano, chi... non capisco.
Poi finisce per consonante come cracker, è una parola particolare.
Sì.
Cracker. Comunque, sì. Continuando sul discorso di Malanga.
Scusaci.
Il... diciamo quello che si innesta come primo approccio all'inizio è quello di l'interazione di due di questi macro tronconi di cui dicevamo prima. Quindi il troncone pseudoscientifico e quello psicologico, di studi che riguardano la psicologia in qualche maniera. E quindi si intrecciano gli studi che riguardano le abduction, in particolar modo, che avvengono nell'Italia nord e centro Italia e nord Italia, diciamo.
Perché, scusami maestro,
in quel periodo
centro Italia e nord Italia? Cioè,
penso che lui
quelli
non...
del sud non li vogliamo?
No, penso che all'epoca lui penso che lui avesse un raggio d'azione limitato in quanto persona fisica.
Ma lui come Malanga dice?
Sì.
Non è che gli alieni, perché sennò rischiamo di lanciare e lasciare no, che lo spettatore un messaggio sbagliato che magari ecco, non è nelle tue corde, maestro. Non hanno nulla queste forme di vita straniere, si può dire straniere, sì, nel senso
si
di extra. Extramenia.
Esoplanetario.
Esatto. Contro questi poveri ragazzi e ragazze che vengono da paesi sfortunati del terzo mondo. Si può dire? Possiamo lanciare un messaggio? Se sì, come?
Lanciamo un messaggio.
Se sì, come?
Come? Io lancerei in orbita.
Okay.
Un grande messaggio.
Evitiamo tassisti.
Evitiamo i tassisti.
Data mercoledì scorso, se non avete seguito. Insomma.
In cui
lanciamo un messaggio in orbita.
Lanciamo un messaggio in orbita importante. Sì.
È la canzone dei Police, no?
Sì.
Ah no, era Message in a Bottle.
Message in a Bottle. Ma la bottiglia, come sappiamo, è solo una metafora.
Certo.
Per l'universo.
Quindi bere una
ora,
bottiglia.
Quando tornerai a casa riascolta questo brano almeno 10 volte e poi ne riparliamo.
Quale brano?
Message in a Bottle.
Ah, ok, benissimo. Lo farò.
Torniamo a Malanga.
Volevo chiederti io invece, caro maestro, ma perché sei interessato improvvisamente, nonostante la sua brillante carriera accademica di ufologia e psicologia?
Questa sarà una delle domande che avrò il piacere di porgli quando riuscirò finalmente ad ottenere un'intervista.
Molto bene, probabilmente lo faremo su questa radio, però intanto non ci importa il perché, ma sappiamo che è successo circa negli anni 80 che lui
si è interessato al fenomeno ufologico legato alle abduction. E quindi diciamo faceva tutta una serie di studi legati a questo tipo di fenomenologia. Ha collegato a questo tipo di fenomeno un'analisi psicologica e un intervento che utilizzava la tecnica dell'ipnosi, che utilizza la tecnica dell'ipnosi regressiva. In questo senso è stato uno dei pionieri in Italia, ma non il primo nel mondo. Ci sono precedenti negli Stati Uniti e in Germania che risalgono agli anni 70.
Maestro, sappiamo perfettamente in Italia che questa forma di quasi eutanasia.
In che senso?
Perché no?
Questa perdita della coscienza, sappiamo che fortunatamente è perfettamente illegale. Come si è posto questo professorone di fronte a questa atrocità?
Intendi che l'abduction è una perdita di conoscenza?
No, io sto parlando della ipnosi regressiva.
Ah no, l'ipnosi regressiva è una
atrocità, ripeto.
L'ipnosi regressiva è una tecnica che è in qualche maniera, come dire, non ostracizzata, però non vista troppo di buon occhio.
Bene, fortunatamente.
Dalla stessa comunità degli psicologi.
È anche un bene. Devono andare in Svizzera. Giusto.
Con Marco Cappato.
Sì, è così. Sì, dovresti farlo.
Funziona così.
Funziona così.
Pensate, andare in Svizzera, non ci andrei mai. E poi andarci per l'ultima volta. Cioè.
Ok. No, non ci andare mai in Svizzera.
Lui ha praticato ipnosi regressiva su quante persone?
Allora, a quello che sostiene, lui parla di più di 4.000 casi di cui lui si è occupato personalmente. E poi i casi, diciamo, che sono venuti successivamente.
Sai come la praticava l'ipnosi?
Sì, lui a quanto pare, sin dal primo caso, tale Pinotti, poi approfondiremo meglio anche questo...
La figura del Pinotti.
Sì, la figura del Pinotti. Anzi no, Pinotti... Pinotti mi pare che fosse lo psicologo, appunto. Non mi ricordo se il nome... Ora poi vado a controllare meglio se il nome dello psicologo o del primo paziente. Però insomma... No. Il nome dello psicologo è Moretti. Il Moretti...
Vabbè, comunque essendo entrambi morti alla fine...
No, non sono morti. Il Moretti è lo psicologo a cui, diciamo, lui si è affidato inizialmente e alla quale ha fatto riferimento come esperto e referente per l'ipnosi regressiva. Perché... in quanto tecnica anche molto particolare e delicata in qualche modo, deve essere applicata da persone e da specialisti che sono competenti.
Dunque il Malanga si è affiancato a un esperto.
All'inizio sì, e a quanto dice lui, poi nel corso del tempo e delle numerose sedute è diventato lui a sua volta un esperto.
E l'ha praticata ottenendo cosa? Quali risultati? In questi 4.000, hai detto giusto, 4.000 erotti casi.
4.000 erotti casi, ottenendo dei risultati clamorosi a quanto pare. Quello che lui scopre ha radici all'interno delle religioni, della storia, dell'umanità, della mitologia, della matematica, della fisica, delle arti e... non so, dell'archeologia, di qualsiasi tipo di...
Quindi è qualche cosa
implicazione, ha numerose implicazioni. In quel momento lì in particolare lui fa una scoperta iniziale, che è quella che all'interno degli addotti, diciamo attraverso l'ipnosi regressiva, riesce a scoprire che all'interno degli addotti vivono alcune entità aliene.
Vivono dentro agli addotti.
Vivono. Nel senso di o ricordi impiantati e quindi...
Maestro, si chiama gravidanza questa cosa.
No. Non stiamo parlando... Sì. No. Parliamo...
Non stiamo parlando proprio delle adozioni del quinto tipo, giusto?
No, esatto. Stiamo parlando delle...
Non sei abbastanza preparato, mi sembra.
Di adozioni, diciamo... piuttosto okay, classiche, e in questo senso Malanga scopre che le interferenze aliene, come le chiama lui, le interferenze aliene avvengono sì su vari livelli, perché ci sono varie razze aliene che interferiscono con la razza umana per scopi che convergono più o meno e anche no.
Molto bene, quindi sappiamo che queste razze aliene hanno ciascuna il proprio scopo nei riguardi della Terra.
Hanno un'agenda.
Un'agenda nel senso tipo un obiettivo.
Sì.
che è, può essere uguale o divergente.
Malanga,
cioè, nel
scopre...
senso, possono essere confliggenti gli uni dagli altri.
Malanga okay? scopre via via che.
Cioè, sono nemici gli uni con gli altri, queste razze aliene.
A volte sì, a volte formano delle alleanze. A volte sono in combutta, a volte sono una succube dell'altra. Creano dei meccanismi di potere esattamente della stessa natura con cui si formano sulla Terra tra gli esseri umani.
Facciamo un piccolo spoiler su quella di oggi. Quale abbiamo detto che era?
Non l'abbiamo detta, lo dico adesso. Sì? Sono i rettiliani.
E loro in che, come si pongono gerarchicamente?
Gerarchicamente all'interno del, come dire, bestiario. Alieno, mm-hmm. sono ai piani alti.
Bene, le vedremo fra poco. E Malanga ha scoperto, grazie a queste deduzioni, che esistono numerose razze con delle agende diverse. E questo lo sa perché le varie persone sono state addotte da diverse specie.
Da diverse specie alle volte. E sono state riscontrate diverse anche, come dire, modus operandi
nell'adduzione.
Nell'adduzione. E quello che succedeva a volte. Alcune razze aliene, si è visto, condividevano determinati scopi, per esempio quello di prelevare l'anima degli esseri umani.
Certo, altre invece lo facevano per divertimento?
No.
Tutti hanno uno scopo nel
tutti
momento
avevano, della
adozione.
Tutti avevano uno scopo nel momento dell'adozione. A quanto pare la maggior parte delle razze aliene che adduce gli esseri umani in qualche modo... lo fa perché vuole studiare il tipo di compatibilità che c'è tra il DNA umano e l'anima.
L'anima umana.
E l'anima che non è umana, da quello che dice Malanga, perché ogni Malanga, da quello che sostiene, si è riuscito a spingersi talmente tanto oltre e addentro all'interno dell'ipnosi regressiva da riuscire attraverso certi addotti a entrare in contatto con anima, come la definisce lui. Anima, da quello che racconta la sua testimonianza, è un'entità unica che però è frammentata all'interno di quelli che sono solo alcuni corpi umani, perché in realtà anima, per stare all'interno di un corpo, deve essere compatibile a livello di DNA. E questo lui è riuscito a spiegarlo in quanto chimico anche a livello scientifico e chimico. Esistono dei trattati in questo senso che lui ha fornito.
Vabbè,
che riguardano la disposizione delle molecole d'acqua, anzi delle molecole di idrogeno e dei legami conseguenti idrogeno all'interno della doppia elica del DNA.
Superstizioni, maestro, dai, superstizioni. Superstizioni.
Un tentativo.
Sì. Lasciamo stare queste molecole o atomi inesistenti e torniamo a parlare di un pisano.
Sì. E lui inizia appunto a studiare in questo senso le adduzioni e scopre questa cosa e arriva a teorizzare il fatto che all'interno, sempre grazie a questo studio sui casi di abduction, arriva a teorizzare che all'interno dell'essere umano ci sono tre vettori. Mente,
tre vettori
spirito,
che servono
mente, spirito e anima.
Per portare mente, anima quella con la
mente,
grande.
Uno è mente, l'altro è spirito e l'altro è anima.
Ma questa anima...
E questi tre vettori si possono rispecchiare anche nell'universo e sarebbero energia, spazio e tempo.
Uno di questi non esiste però.
Uno di questi non esiste perché? Perché...
Per ovvia ragione, maestro.
Perché per ogni...
Mi sembra in difficoltà,
no,
maestro.
Perché per ogni oggetto... quindi mente, per anima e per spirito, esistono solo due dei tre vettori nella realtà. E quindi anima, quello che non concepisce, è tempo.
Cioè, Anima gli sta sul cazzo, le sta sul cazzo.
Anima
sta sul cazzo, che non sappiamo.
È tipo che cosa che te c'hai, il cavolo, la capra, il lupo, li devi portare tutti e due dall'altro lato in una barca sola, però non puoi lasciare
Anima
la pecora.
Riesce a concepire soltanto spazio ed energia, non tempo. Ok, sì, mente sì, sì. Riesce a concepire soltanto spazio e tempo, non energia. Spirito riesce a concepire tempo ed energia, non spazio.
E questo ce l'hanno tutti gli esseri umani?
No, a quello che sono le testimonianze che arrivano dagli addotti e da Anima interrogata all'interno degli addotti, gli esseri umani che possiedono questa anima sono il 25%.
Facciamo dei nomi, maestro. Chiara Ferragni.
Ce l'ha?
Sì o no?
No.
Alberto Tomba.
Alberto Tomba.
Sì.
Vanna Marchi.
No.
Come si chiama? Zanardi.
Alex Zanardi.
No.
Quante gambe ha Alex?
No.
Per capire se eri vivo.
No.
Zanardi perché no, non ha, no, perché non ha un'anima? Perché non ce l'ha?
Invece, Vanna Marchi l'abbiamo già chiesta?
Sì. Vanna Marchi abbiamo
chiesto. Risposto, scusami, era Vanna Marchi interessante?
No.
No.
Ma come no?
Gli animali?
No.
Le piante?
No.
Ma
tu, maestro?
No.
Oh, tu sei nel 75%? Non nel
25%? Allora.
L'ultima, Malanga, secondo Malanga. Cioè, ce l'ha?
Malanga ce l'ha?
Secondo me no.
Ma perché te Malanga non ce l'avete?
Non bisogna per forza avere l'anima per essere dei buoni esseri umani.
Questo è pur vero.
Il concetto è diverso. Allora, io posso dire anche di averla o di non averla. Non è quello il punto. Non è quello il punto. Il punto è cosa cazzo ci fa anima dentro di noi.
Ma quindi quando siamo addotti per l'interesse che dicevi prima, per cui la gran parte viene presa,
ci arriveremo all'interesse degli alieni. Prima però partiamo da quello che ha scoperto a livello di Genesi.
Andiamo.
L'essere, diciamo, primordiale, la prima entità cosciente all'interno dell'universo, un punto di luce, se vogliamo, è tutto, è l'infinito, è tutto, è se stesso infinito e quindi c'ha tutto, gli manca solo una cosa, l'esperienza della fine, della morte. E quindi per farla si scinde in due entità a cui delega l'esperienza della morte.
Quali sono queste due entità?
E soprattutto a una delle due
delega l'esperienza
della
morte?
Delega entrambe?
Ha bisogno di che una resti viva per esperienziare la morte al di fuori della morte, ok? E quindi per questo il motivo delle due entità. Non è importante quali delle due. Il punto è che entrambe decidono di non fare questa esperienza e si scindono a loro volta e delegano. E poi a sua volta si creano quindi due universi. Nel nostro l'entità che è arrivata a questo punto si scinde a sua volta e crea gli alieni.
Tutti?
Più o meno.
E noi però no?
Noi siamo stati creati dagli alieni.
Come una parte degli alieni?
Per ingabbiare anima. E ce l'abbiamo fatta. Al 25%. E gli alieni ci usano.
Bellissimo.
Per prendere anima.
Veramente bello. Ma solo noi siamo l'unica specie nell'universo in grado di ingabbiare anima creata dalle specie?
A quanto pare no.
Perché sappiamo...
Esistono altre specie nell'universo in grado di farlo. E diciamo, esiste una, esiste una prassi all'interno dell'adozione, esistono dei cliché, c'è sempre una copia.
Che vuol dire?
Secondo Malanga, ogni volta che c'è un adottus, gli alieni creano una copia biologica del suo corpo.
Lo clonano.
Lo clonano per trasferire momentaneamente anima nel clone.
Ah.
E certe volte, anche per trasferire la coscienza del malcapitato.
E poi chi rimandano
nel
giù?
Clone.
Chi rimandano giù nella terra? Clone o vero?
A volte mandano il clone con la coscienza di quello vero dentro.
E nessuno.
E tengono il corpo, diciamo, originario per fare esperimenti per anima.
Ma e gli esperimenti che fanno di che tipo sono? Scusa,
agiscono sul DNA soprattutto. Studiano il DNA e la compatibilità che c'è tra anima e DNA.
Allo scopo, in fin dei conti, di
imbrigliare anima e di ottenere la vita eterna.
Ok.
No, volevo chiedere questo in realtà. Che ci devono fare qua?
La vita eterna.
La vita eterna.
Perché però, appunto, punto, se tu riesci a imbrigliare anima, puoi evitare l'esperienza della morte, okay, che invece ti è stata, come dire, delegata. Sì. Da un qualche sorta,
buono,
di superiore.
Però scusami, io ho una piccola domanda, a questo punto ce l'ho. Ora, non penso che magari questi alieni abbiano letto...
In questo c'è un ruolo particolare, in realtà, che ha il creatore degli alieni in relazione con noi. Quello, sì, che Malanga chiama Adam Kadmion, utilizzando una nomenclatura ebraica.
E
praticamente questo Adam Kadmion, sì, che dovrebbe essere una sorta di uomo primo, che si distingue in realtà dall'Adamo della Bibbia, che è un altro Adam di cui non mi ricordo ora il nome, però è il secondo Adamo, il primo Adamo, che in realtà non è uno solo ma ce n'è diversi secondo gli ebrei, è questo Adam Kadmion. Ok, Adam Kadmion a quanto pare comunica con gli esseri umani attraverso un mezzo, che sono i cerchi nel grano.
C'è così tanto, e così tanto che dovremo approfondire, fra l'altro, in ciascuna delle puntate dedicate, una sui crop circle, ce l'avevamo già ripromessa, un aspetto fondamentale. Il secondo Adamo, l'Adamo originario ebraico, questo archetipo dell'umano, una figura che io non avevo mai sentito, bellissima. C'è una domanda soltanto.
Lo sanno.
Ah.
Dirò soltanto.
Quando si dice Osanna,
si sta riferendo all'Adam Kadmion. È una divinità legata all'acqua. È un pesce. È il dio pesce.
Di cui abbiamo già parlato, fra l'altro, nelle puntate delle sirene,
sì,
dicendo,
esatto,
di come ogni.
Esatto.
Certo. Ma e quindi, scusami, le piramidi di cui ci accennavi, la trasmigrazione dell'anima che avviene attraverso l'acqua, per andare a concludere un attimo questo
sono
passaggio.
Legate sicuramente a delle interferenze aliene all'interno della specie umana, al fatto che in qualche maniera sia gli egizi che i sumeri, ma anche altre popolazioni del Sud America, molto probabilmente hanno avuto interazioni con queste altre specie che cercavano anima.
E queste piramidi e altre strutture venivano adoperate al fine di sperimentare.
E sì, di trasferire l'energia di anima da un corpo all'altro per donare vita eterna, o comunque non vita eterna, ma più vita.
Io ho una domanda, però. Allora, se questi alienoni quindi hanno come obiettivo quello della vita eterna, no? Perché vogliono... Dice, vabbè, ci può stare, però... Quella cosa lì che stanno cercando di evitarla quindi a tutti i costi, che è quella di morire, no?
Sì.
Non gli viene il friccicorio di provarlo una volta per poi magari, che ne so, trovare dei modi per tornare indietro, per...
Ma io penso...
Cioè, il suicidio non ce l'hanno, la morte non la vuoi provare.
Io penso che loro poi ragionino a specie più che a...
Poi quindi la verità è ragionerebbe quello... una formica e dice devo sopravvivere.
Il fatto è che quello che dice Malanga è che loro hanno trovato la maniera in qualche modo però di preservare le coscienze. Quindi non hanno trovato la maniera di ottenere la vita eterna, ma hanno trovato la maniera di trasferire i ricordi di un morto quindi di uno che vive per non so quanto vive un rettiliano, facciamo penso 500
Beh,
anni.
Una lucertola vive 2-3 settimane.
No,
so.
Io penso tra i 500 e i 1000 anni, ok? Dai, una cosa del genere.
Una coccinella se sopravvive all'inverno anche 2 anni.
Tra i 500 e i 1000 anni.
Con 2-3 settimane ho proprio sparato a caso, scusate.
Ok, quindi diciamo tutta questa vita riescono a trasferirla come ricordo.
Che però saranno almeno 500 giga.
All'interno di una mente di un altro essere vivente, però in questo caso si può parlare già di reincarnazione, sì, ma non è quello che cercano loro cercano la vita eterna, è una cosa diversa, è un'ascensione, è un cambiare frequenza.
Ma scusami, ma anima è in qualche modo un archetipo collettivo, è una cosa che sta spezzettata nei vari esseri umani che la
sì,
posseggono,
esatto,
giusto?
Sì.
È un'anima universale che
parla sempre la stessa lingua, parla
quindi
di sé.
Non ci sono le anime dei singoli individui, no. C'è una unica grande anima universale
sì,
che si ripete.
Parla di sé al plurale e appunto non concepisce l'asse del tempo. Quindi se tu gli chiedi ad anima quando sei nata o dove sei adesso, non ti capisce bene perché non concepisce le coordinate temporali.
Hai detto spaziali, parla al plurale
e non concepisce le coordinate temporali.
No. Tipo tipo i Maneskin. No?
Tipo i Maneskin.
Ecco, sì, fuori luogo.
No.
No, a parte i Maneskin, comunque salutiamo perché
ci
tra l'altro
sempre,
sono delle ragazze bellissime, le salutiamo. Oltre che abili. Artisticamente parlando, non era una questione fisica, no, ma io una domanda.
Secondo me è quasi il momento della canzone, sai?
No, avevo una domanda importante, una domanda fondamentale, altresì potrei usare la parola fondamentale, ed è, attenzione maestro, ed è: quanto ha a che fare anima con il nostro comune concetto di anima? Che tecnicamente associamo poi in realtà al cristianesimo, in realtà non lo è perché non è un'origine cristiana, però è stata edulcorata e noi l'associamo al termine, alla simbologia cristiana, cattolica, insomma l'anima, okay? Le anime del purgatorio.
In realtà la cosa sconvolgente è quanto Malanga ci abbia acchiappato. Ora capisco che questa mia logica è, come dire, di parte in qualche modo, perché voi mi potreste dire, vabbè, semplicemente Malanga si è adattato a millenni di simbologia e questo potrebbe essere altrettanto vero, effettivamente. Però è sconvolgente pensare a come, da questo punto di vista, le culture e la psicologia ci abbiano in qualche modo preso, tra virgolette. Se anima è un archetipo, è vero che allora non concepisce l'asse del tempo, perché da quello che ci raccontano gli antropologi e gli psicologi, gli archetipi sono veri, esistono e sono reali in qualsiasi cultura, in qualsiasi punto della storia. Sono archetipi in quanto tali, cioè nel senso in quanto atemporali.
Thank you. There's something about us I want to say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do. Some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life.
Ci siamo. Sì, funziona, eccoci qua di nuovo. Allora, stiamo finendo il discorso su Corrado Malanga.
Esatto.
Allora, cosa facciamo? Abbiamo un maestro, l'abbiamo promesso, abbiamo l'esperimento. È il momento dell'esperimento, provo e poi finiamo su Malanga, o finiamo su Malanga, poi facciamo l'esperimento e poi la razza aliena?
Io vorrei finire.
Concludiamo, caro maestro, concludiamo. Abbiamo detto, infatti, abbiamo aperto tutte le questioni, riassumiamole velocemente. Abbiamo detto ipnosi. Allora, abbiamo tratteggiato velocemente la storia, l'interesse all'ufologia.
Sì, non abbiamo parlato di tutte le questioni psicologiche, la programmazione neurolinguistica, i vari test, gli autotest e tutto quello che ne è venuto fuori. Ma ne parleremo e avremo modo di parlarne nelle prossime puntate.
Senz'altro. Per adesso invece vogliamo andare a concludere dove?
Andiamo a concludere su quelle che sono, diciamo, le conclusioni che trova il nostro professor Corrado Malanga all'inizio delle sue indagini. E già all'inizio delle sue indagini lui può dire, e cito testualmente: le indagini da me condotte finora portano alle seguenti conclusioni. Gli alieni esistono. Gli alieni incarnano i vecchi demoni delle nostre leggende e dei nostri miti. Gli alieni sono negativi nei riguardi dell'umanità. Gli alieni vogliono la vita eterna che l'uomo ha pur non sapendo di possederla. Solo chi possiede un elevato grado di coscienza personale è in grado di eliminare il flagello alieno. C'è una piccola probabilità di poter salvare l'umanità intera, ma il prezzo da pagare sarà ormai altissimo. Ciò significa che è probabile che non si riesca a farcela. Gli alieni hanno però il tempo contato, e se non riusciranno nel loro intento entro una data precisa, avranno perso per sempre. Questo ci dà la speranza che resistere possa essere una strategia vincente a medio termine.
Accidenti, caro maestro, ma quindi è resistenza umana contro gli alieni qua? Si sta parlando di questo, di una lotta anticoloniale?
E la lotta avviene nella tua mente.
Questo non pensavo. Invece sì.
E invece sì.
E invece sì. Promettiamo larghi approfondimenti su tutto questo, vero? Larghi.
Promettiamo e li elargiremo.
Non mancheremo. Ma adesso, prima della rubrica sui rettiliani di cui ci hai annunciato, Probo, io non lo so, ma ce la sentiamo, perché qua questa rubrica sulla pseudoscienza sperimentale sta andando a scadere in qualche modo in una forma di sadismo verso il maestro, a me sembra.
Non è sadismo, è scienza.
È scienza, maestro, per la scienza questo è altro, giusto? Era questo il tuo motto. Come? Sì, ha detto
allora,
di sì.
Mi sembrava, era un attimo distante il microfono, mi sembrava di aver sentito un sì.
Sì,
comunque,
l'ho sentito anch'io.
Allora, esperimento.
No.
Stia al suo posto. Allora, esperimento. Mi sembra insomma di aver capito che devo portare qualche esperimento a fare al maestro.
Sì.
Io ho portato... Ti dico tutto quello che ho e cerchiamo di
attrezzare qualcosa.
Sì.
Sì.
Allora, ho una scatola di cioccolatini. Alcuni li ho mangiati per strada.
Erano buoni?
Sì, quasi tutti, perché vengo da Taranto attualmente. Quindi è stata
lunga.
Mangio da 6 giorni. Allora, poi ho un computer Acer, che però è il mio e io vorrei riportarlo integro.
Sempre
a casa.
Sempre legittimo da parte tua.
Una bottiglia di Sprite, 16 banane. Tendenzialmente almeno due sono
occhio alla radioattività
per altre approfondimenti, insomma, sulla radioattività delle banane più avanti, insomma,
prossimo
mercoledì.
Certo.
E appunto, quindi dicevo, una bottiglia di Sprite, talune banane, di cui talune ancora meno une commestibili.
Allora, almeno un paio io sono sicuro che lo siano commestibili, perché le ho palpate.
Allora, teoricamente
potete farmi mangiare delle banane?
No. Allora, spezzerei una banana in favore di queste palpitazioni delle banane, perché non è giusto.
No, questo è il loro consenso. Prima, ma passiamo oltre, per favore.
Esatto.
Quindi, allora,
maestro, hai fame? Hai sete?
È una certa, maestro. A quest'ora è l'ora della merenda. In cosa consiste l'esperimento? Noi te lo diciamo, poi vediamo se il tuo cuore è pavido oppure è pronto all'esperimento.
Sì, se semplicemente con tutto questo...
C'è una leggenda metropolitana che dice che... E noi questa vorremmo andare a sperimentare.
Anima.
Che se mangi almeno... Noi ci teniamo all'almeno. 2 banane. E bevi 1 litro di Sprite, noi ci possiamo trattenere anche al mezzo, anche alla banana in mezzo, perché la regola sarebbe 3 banane e 1 litro di Sprite. Noi possiamo dimezzare tutto, potremmo provare a vedere come fa una banana in mezzo e mezzo litro di Sprite.
Hai bevuto?
Hai mai bevuto mezzo litro di Sprite? Certo, è buona Sprite, rinfrescante. Okay. La teoria dice che se questa cosa la fai, non c'è cazzi, vomiti.
Ok.
Banana più Sprite, vomiti. No, tu ci credi in questo?
No, allora maestro, tirarsi indietro senza aver neanche auscultato la fine dell'esperimento non è vile, è di più.
Se noi non te l'avessimo detto, l'avessimo messo qua come un banchetto.
Non abbiamo neanche detto delle Mentos.
No, non ci sono Mentos e Coca-Cola. Tu probabilmente
forse è Mentos.
Allora, l'esperimento quindi in cosa consiste?
Mentos.
Nel mangiare una banana in mezzo, nice. Nel bere mezzo litro di Sprite, nice. Per il maestro, e dopo ci racconta la rubrica sulle razze aliene. Vediamo se riesce
a trattenere. Maestro, allora, i vili vomitano. Questa è una regola che mi ha insegnato mio carissimo nonno.
Allora,
poi è morto vomitando.
Noi non ti stiamo obbligando, ti stiamo... Forse testando? Forse non siamo noi a testarti, ma è qualcuno sopra di noi che ci ha chiesto
allora,
questo?
Allora, io lo farò.
Forse...
ma fanno onore.
No.
No, il brivido e poi la delusione, l'altezza e la bassezza.
Maestro, non fare così con l'orologio. È l'ora di pranzo.
Allora, io sono disposto ad accettare un suo rifiuto solo di fronte a questo.
Un video?
Che mercoledì prossimo la cosa è non solo avviene, ma è filmata. Il mezzo litro di Sprite diventa un litro di Sprite a questo punto.
D'accordo.
Andata? No, esperimento pieno. Due banane e un litro di Sprite.
Aspetta. Allora, mi riservo la possibilità di... come dire...
Scappare in Nicaragua. Sì, esatto. puoi farlo.
Mi riservo questa possibilità.
Se no, allora, l'appuntamento è, dopo questo prologo, fra due mercoledì. Dove il maestro mangerà due banane.
Due mercoledì, ripeto, consecutivi per evitare.
No, è di distrazioni. Dove il maestro mangerà due banane e berrà un litro di Sprite, giusto?
Due Sprite e una banana.
Voi siete pazzi.
Non no, siamo
ma
matti.
Questa, noi stiamo andando. Maestro, per la scienza. Allora. Cioè, a te sembra credibile oppure no che uno vomiti bevendo Sprite e mangiando banane? È strano, no?
Allora, io mi andrò a documentare.
No, maestro, no.
Che,
non
che
funziona.
Che sia levato internet scienza, a quest'uomo.
Via, stacchiamo tutto. Se no,
Non devo documentare.
No.
Ok, non mi documenterò.
Bene.
Ma lo farò, però non è filmato.
Va bene, lo filmeremo noi. Bene,
bene. Fra due mercoledì, quindi col esperimento pseudoscientifico.
Sì.
De banana Sprite.
Banana Sprite che non è.
Cioè, maestro, guarda, è qua davanti.
L'abbiamo comprato.
La vediamo. C'è scritto Sprite. Descrivi questa bottiglia di Sprite per testimoniare che ci sia.
È trasparente.
No, verso il microfono, se no nessuno ti sente.
È trasparente come ogni bottiglia di Sprite.
Benissimo.
Sì, poi cosa?
Alla etichetta verde.
E come che... gli? Come gli? Molti alieni
del Nevada.
Sì, Nevada.
E così sia, questa pavidità, va bene. Dopo la scossa la pavidità, ti aspettiamo mercoledì prossimo. È un lascio raddoppia, questo hai scelto di raddoppiare, molto bene.
Cioè, con sei banane e due
litri di
Sprite. Gin tonic.
Al che, pezzaccio, torniamo con la rubrica aliena, sui rettiliani. Pavido, molto pavido.
Siete pazzi.
Cado a pezzi da un po', sono uno scheletro. Faccio l'amore però, mi viene il vomito. Fuma la mia pelle, come fuma la mia pelle. Strette allo stomaco. Non so come dirlo, ma tu fanno sfogare pelle. È un attacco d'ansia. Continuo a respirare. Ho cattivi pensieri, buoni da mangiare. Solo che non si potrà sapere mai che sono un alieno. Sono più forte del piacere. Sono l'amore. Sono più forte dell'amore. Sono il dolore. Sono più forte del piacere. Sono l'amore. Sono più forte del dolore. Prendimi come ti va.
maestro, impostazione ti vedo, impostazione senza nessuna banana, ma ti aspettiamo al varco, eh? Ti aspettiamo al varco.
Allora, la rubrica...
No, rubrica vuole base, vuoi rubrica subito? Rubrica. O ci vuoi dire qualcosa di saluto prima della rubrica?
Io vi saluto dicendo di non farvi mai utilizzare come delle cavie, né da esseri umani né da razze aliene.
Fate come me. Base. Il microfono è tuo, maestro.
Sauroide.
Singolare.
Proveniente.
No, ripartiamo, scusami, l'ho sciupata.
Allora, rettiliani. Tipologia sauroide. Provenienza Orione. La pelle è rugosa. Da vecchio sembra abbia le scaglie. La pelle sembra umidiccia, propria di un anfibio. Gli occhi sono a fessura, da giallo-verde a rosso fuoco, in dipendenza dall'umore. Ha una sottopalpebra, detta membrana nittante.
Accidenti, è precisione.
Che va dall'interno all'esterno dell'occhio. Altezza.
Poi vuol dire va dall'interno all'esterno?
Dall'interno all'esterno. Si apre e si chiude dall'interno all'esterno.
Da sinistra a destra, tipo?
Da qui a qui.
Ah, dal centro verso i lati. Ok, sì. Okay.
Altezza. 2,80 m come minimo.
Boia.
Dita. 5 dita più un rostro ungulato. Le dita sono palmate. Cranio. Presenta 3 espansioni corne, di cui quella centrale prosegue come spina vertebrale pronunciata, di tipo sauroide, e finisce in una tozza ma lunga coda. Note. Sotto gli occhi ci sono zigomi molto pronunciati, come nel muso di una lucertola. Nelle zone di tessuto molle si vede scorrere linfa di colore rosso scuro e rosso vivo. Altra nota personale. Quando sono alterati da un punto di vista fisico e psicologico, questi punti di interesse dove scorre la linfa vitale pulsano e diventano più grossi. Se li vedete, scappate.
Quest'ultima faceva parte della sezione dei consigli, giusto? Quest'ultima, dico, faceva parte della sezione dei consigli.
Quelle che sono le testimonianze pervenute da altri esseri umani che hanno avuto incontri con sauroidi non sono mai testimonianze che vorresti raccontare al tuo nipotino.
E come sempre, mio caro maestro, questo è il momento in cui io ti chiedo voto ai sauroidi. Anzi, ai rettiliani, perché rettiliani vanno definiti, giusto? Sauroidi è...
Rettiliani. Sì. 6,5.
No, poco. Avevi detto che erano gerarchicamente molto alti. Alle mantidi hai dato 8 per lo stile. E a
certo.
Questi 6,5 che sono fortissimi.
E c'è un motivo.
Sì.
Nonostante il fatto che sono così forti, nonostante il fatto che siano così gerarchicamente in alto nella, diciamo, catena galattica, risultano poco efficienti da un punto di vista della loro agenda.
Perché la loro agenda, lo sappiamo qual è?
Sì, prevede lo sfruttamento di altre razze minori come noi.
Ma il fatto che alcuni potenti della Terra si dice siano rettiliani, dalla regina Elisabetta a Soros a Draghi?
Lo vedo poco probabile.
Poco probabile?
Poco probabile.
Perché poco probabile? Perché in questo caso, se fosse così, la loro agenda sarebbe, mi sembra, molto, molto ok, no?
Io trovo che questa sia una, come dire, allucinazione. Il fatto che all'interno di alcuni filmati, di alcune clip che mandano ai telegiornali, si intravedano gli occhi con la pupilla verticale dei rettiliani. Ricordiamoci che i pixel creano degli errori.
Ottimo, ottimo. Va bene.
Beh, 6.5 per...
6.5, perché ma io, scusami, avrebbero tanto da dare, ma si impegnano poco.
Allora, mi sono distratto all'inizio, mi sono ripreso da quando hai parlato del colore degli occhi a seconda dell'umore, dal giallo al rosso, ma hai dato anche il colore della carnagione?
Allora, la carnagione varia dal marrone scuro, ocra, diciamo, fino al verde.
Ma e si mimetizzano assumendo sembianze differenti dalle loro originarie?
No.
Quindi li riconosci?
Non sono mutaforme.
Non sono mutaforme. No. I mutaforme che roba sono? È una razza aliena?
No.
Ne parleremo in una prossima puntata?
No.
No, vabbè, così sia. Addio, alla prossima. Viva Radio Wombat.
Bobo Tango, Bobo Tango, don't get a bell, get a bell.